Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Iniziamola questa rassegna stampa. Direi che possiamo anche abbastanza sorvolare sul quadro generale delle prime pagine, perché stamattina una di quelle mattine in cui insomma non è comprensibilissima la stampa. Molto si parla di Iran Israele, lo vedremo subito dai primi titoli del Corriere di Repubblica. Si parla delle esternazioni di Meloni le politiche sulla natalità, così ricordano le loro origini del ventennio, direi, no? Con questa la natalità al centro del discorso. E poi il piano Casa Green appassiona molto i giornali di destra.
Non solo i giornali di destra, vedo insomma anche in altre prime pagine, appassiona molto anche Repubblica, per esempio, in una dialettica con i giornali di destra, mettiamola così, perché siamo su quel piano, ecco.
Appassiona molto anche il dibattito preelettorale italiano, che è veramente una fogna, non vi leggeremo niente.
Ecco, niente.
Siamo ormai a dei livelli in cui non si capisce neanche di che parlano, perché citano nomi, cose, vabbè, la verità ritira fuori D'Alema, vi dico solo questo, ecco. E invece altri titoli, ma insomma, vedremo poi, diciamo, l'unità. Piantedosi ha mentito al Senato sui naufraghi, ci sono le prove in un video, si dimetterà, è il primo titolo dell'unità, si sta parlando del caso della Mare Ionio, ne parleremo più tardi, ma ve lo segnalo insomma per dire che è un titolo dissonante rispetto ad altri per quanto riguarda, così come il manifesto che dedica la sua prima parte.
Il manifesto dedica la prima pagina alla manifestazione unitaria di ieri a Torino, ma riporta in prima pagina la vicenda della Mare Ionio, dando, diciamo, un certo rilievo, e comunque ci informa che il ministro Piantedosi ha dichiarato che un ministro della Repubblica non mente mai al Parlamento.
È infallibile come il Papa.
Infallibile, però in questo caso.
Non so, io sapevo che c'è il dogma sull'infallibilità del Papa, sull'infallibilità del ministro degli Interni.
Non eri stata messa al corrente.
Non ero stata messa al corrente.
Piantedosi.
È bello, cioè, una si aggiorna sempre.
No, ma non insomma. Si finisce mai di imparare, insomma, questo lo sappiamo bene.
Io ti darei la parola, se sei pronta.
Mi daresti la parola?
Se non la vuoi, me la tengo. Ma...
No, mi dai la parola, io vado veloce, comincio come spesso faccio da Repubblica.
Sì, andiamo veloce, va.
Andiamo veloce, sì. Comincio come spesso faccio da Repubblica, il titolo principale è sul Medio Oriente. E comunque, diciamo, il Medio Oriente ritorna su tutte le prime pagine che abbiamo qua di fronte, persino credo su quella del Messaggero, che è una cosa, vabbè. E Israele è la grande paura, l'allarme lanciato dai funzionari USA, Teheran colpirà entro poche ore con missili e droni per vendicare l'attacco a Damasco. Sostanzialmente sembra essere questa la notizia della giornata, cioè della giornata dei quotidiani di oggi, il fatto che sostanzialmente analisti americani abbiano fatto filtrare la notizia secondo cui sarebbe prevista entro breve tempo, più prima che dopo, ha dichiarato Biden recependo questi suggerimenti, la reazione insomma di Teheran rispetto all'attacco al consolato di Damasco, di cui sapete benissimo. E quindi nell'occhiello della prima pagina di Repubblica, diplomazia in pressing sull'Iran per scongiurare l'escalation, e comunque la portaerei Eisenhower fa rotta verso la penisola del Sinai. E ovviamente da qui partono, come è nello stile di Repubblica, tutta quanta una serie di contributi che proseguono nelle pagine interne, di cui qualcosa vi leggeremo, ma sinceramente non troppo. Un primo che è a pagina 2 di Fabio Tonacci, che rende ragione in qualche modo degli umori all'interno di Israele, tra paura e fatalismo, l'attesa della vendetta iraniana. Una cosa forse un pochino più interessante, che prende la questione dal punto di vista di Teheran, il dilemma di Teheran: colpire evitando il peggio, dialogo a distanza con gli Stati Uniti, che sembra rendere ragione in qualche modo della posizione tenuta da Teheran fino ad ora, cioè quella di evitare l'allargamento indiscriminato del conflitto. E poi un editoriale di Enrico Franceschini, Chi sono i veri nemici, a pagina 29, che sostiene la teoria, mi scuserete se cerco di riassumerlo invece che leggerlo, perché mi sembra una cosa, diciamo, di impostazione un po' abusata e francamente poco interessante. Cioè sostiene sostanzialmente la teoria secondo cui i veri nemici nell'area ovviamente sono Teheran e Israele, e che l'Iran manovra in qualche modo nell'area tanto Hamas quanto Hezbollah quanto gli Houthi, e che quindi sostanzialmente la responsabilità è tutta quanta di Teheran, che si è trovata stretta prima del 7 ottobre dal piano americano per la pace tra Israele e Arabia Saudita, e quindi in qualche modo non sappiamo se, non sappiamo come, ha indotto gli episodi del 7 di ottobre. Quindi la tesi è che è tutta quanta colpa dell'Iran. E questo, diciamo, per quanto riguarda dalla prima pagina di Repubblica la questione Medio Oriente. Non mi sembra che ci sia altro nelle pagine interne. In taglio basso invece abbiamo la politica interna, mostruosamente poco interessante. Maggior rilievo è dedicato a un articolo di Valentina Conte sulle dichiarazioni di Meloni in margine al convegno organizzato dalla ministra della famiglia Eugenia Roccella alla Camera di Commercio di Roma sulla transizione demografica. Non vi leggeremo nulla, anche perché inizia con le dichiarazioni di Meloni che potete immaginare. Più in basso
la transizione demografica,
sì,
e dove si transita?
Declino, no, non si transita, ma adesso tu mi chiedi delle cose.
No, vabbè, scusa.
Si parla di declino demografico, di inverno demografico.
Siamo 8 miliardi nel mondo, non so se.
Perdonami, che la natalità deve diventare di moda, e queste sono cose che noi non vogliamo proprio.
Ma loro in qualche modo lo sanno, siamo 8 miliardi, che se nasce qualcuno o meno qui.
Il loro punto di vista è diverso ed è focalizzato sull'ombelico dell'ombelico del mondo, e quindi loro vogliono i veri italiani, e quindi si preoccupano e dicono delle cose che noi non ci interessano.
Comunque non per dire, ma anche Meloni c'ha una figlia sola.
Sì, c'ha una figlia sola, e
non vorrei entrare nel personale.
No, figuriamoci, anche questo proprio dopodiché non si può scendere più in basso, ma si fa un passo di lato, sempre sulla questione, diciamo così, Tangentopoli pugliese. C'è l'ira di Schlein su Emiliano, Azzeri, la giunta regionale. Quindi Schlein non si accontenterebbe di un rimpasto della giunta regionale, ma vuole una mossa molto più decisa da parte di Emiliano. E poi accanto nelle pagine interne, cioè Schlein e Emiliano sono a pagina 10, a pagina 11 invece abbiamo un'intervista a Beppe Sala che si, diciamo, entra nella questione di politica interna e dice: per vincere non bastano i 5 Stelle, servono i moderati. E quindi si ritorna al discorso secondo cui è necessario il centro, il grande centro, che è decisivo. Anche dell'intervista di Beppe Sala, per quanto mi riguarda, non vi leggeremo niente. Abbiamo invece di spalla a destra un editoriale di Massimo Giannini sulla questione delle case green, cioè del via libera alla direttiva europea sulla riduzione delle emissioni più inquinanti per gli immobili di edilizia residenziale, e è un editoriale piuttosto lungo che prosegue a pagina 28 e piuttosto approfondito, che in qualche modo viaggia, come cercavo così di dire prima, entra in risonanza con i titoli dei giornali di destra, come si è soliti dire adesso, sostenendo che in realtà va bene, l'Italia ha rimediato una bruttissima figura perché siamo l'unico tra i paesi fondatori dell'Unione Europea che ha votato contro insieme all'Ungheria di Orbán, e che in questa posizione i patrioti tricolori non hanno capito niente, non ha capito la sorella d'Italia, cioè Meloni, che fa dire ai suoi bravi con riferimento manzoniano: questa direttiva è una gabbia ideologica che mette a rischio interi settori europei. Nessuno ha capito niente, soprattutto chi a destra si domanda chi paga, però dice Giannini, questo può essere un formidabile volano elettorale diciamo per le destre per le prossime elezioni europee, però conclude dicendo che una sinistra seria e responsabile dovrebbe invece cogliere l'occasione per spiegare ai cittadini il vantaggio di un'economia riconvertita all'ambiente, dovrebbe inchiodare il governo alle sue responsabilità. Al chi paga di Giorgetti, per esempio, si potrebbe obiettare che di miliardi a disposizione per il Green ne abbiamo almeno 59, ce li ha messi a disposizione l'odiata Europa con il PNRR, siamo in grado di colmare gli spaventosi ritardi di quel piano e poi di usare quei miliardi per ristrutturare le nostre case senza dissanguare chi ci vive dentro. Lo stesso discorso si potrebbe fare per il famigerato super bonus 110%, se davvero ci sta schiacciando sotto una gigantesca cambiale da 200 miliardi dovremmo convertire almeno una parte di quel debito aggiuntivo per decarbonizzare l'edilizia così sussidiata, e questa sarebbe l'occasione per un'opposizione coerente e coesa, ma sarebbe necessario che Conte Schlein, lui cita solo Conte Schlein, ce la metto io, ma insomma non è molto importante, smettessero di giocare in Puglia in qualche modo.
Rispetto alle case verdi, Libero titola: sia il piano casa verde l'Italia chi paga, perché il governo italiano vota contro, appunto.
Esatto.
E lo segnalo solo perché come dire, l'etichetta che mette in rosso, che fa capire il punto di vista della destra, è euro calamità.
Sì, certo, questo è. E io diciamo penso, basta, che con la prima, sì, pagina di Repubblica si può.
Penso che andrò molto veloce anche sul Corriere, che è il Corriere della Sera: minacce e razzi su Israele. Questo il primo numero, scusate, il primo titolo: allarme per un'azione su larga scala dell'Iran, Biden non fatelo, e sposta la portaerei Eisenhower. Quindi abbiamo la portaerei americana che si è avvicinato. Gli Stati Uniti: attacco imminente in serata ai colpi di Hezbollah dal Libano. E io diciamo che sulla stampa israeliana sulla stampa iraniana abbiamo avuto modo di sentire che in realtà l'Iran parla di l'eventualità di un attacco mirato e non di nessuna larga scala, di cui invece parlano gli attacchi, oggi non ce ne sono con le parole, i giornali occidentali, e il Corriere gli dà appunto molto risalto, alto, toni molto allarmistici. Io però vorrei ricordare perché c'è questa cosa, cioè nel senso Israele ha attaccato e distrutto l'ambasciata iraniana a Damasco, uccidendo diverse persone, anche, come dire, un papavero del regime iraniano. Ora, che tutto ciò si possa fare a gratis sembra piuttosto inverosimile. Sta lamentela che sembra adesso che succede qualcosa di terribile, inaspettato, eccetera eccetera. Peraltro non sembra che l'Iran in realtà voglia iniziare in maniera massiva un attacco. Sembra che lo vogliano i giornali dell'Occidente, perché di fatto non parlano d'altro. Comunque io vado avanti.
Rispetto a questo, scusami, ma non perché sia una cosa interessante, ma per capire i toni in qualche modo che ci sono sui quotidiani, dall'articolo di Enrico Franceschini che citavo prima e che ho tentato forse maldestramente di riassumere, rispetto all'attacco all'ambasciata, al consolato iraniano a Damasco da parte di Israele, viene riportata l'opinione secondo cui Teheran in qualche modo ha abusato delle regole che proteggono i diplomatici, permettendo che la sua ambasciata in Siria venisse usata come quartier generale dai comandanti delle forze Quds, uno dei 5 dipartimenti delle guardie della rivoluzione iraniana, via di mezzo fra lo Stato Maggiore e l'intelligence militare di Teheran. E quindi, bombardando l'ambasciata, Israele ha corso un rischio politico per difendere la propria sicurezza. Ora, io sapevo che le ambasciate, così come i consolati, sono territori che godono dell'extraterritorialità, cioè come se fossero territorio di quel paese. Abusare dei delle regole che proteggono i diplomatici mi sembra una posizione veramente, come dire, fuori dalle righe rispetto al contesto di cui stiamo parlando.
Sì, anche La Stampa, salto da un giornale all'altro, non è il primo titolo sulla Stampa, è un titolo di spalla, ma poi gli dedica le pagine 2 e 3 ai venti di guerra e quell'attacco su obiettivi militari per pareggiare il raid di Damasco, l'America al lavoro per evitare l'escalation, ma intanto rafforza la presenza in Medio Oriente, l'incognita del ruolo delle milizie di Houthi ed Hezbollah, potrebbero agire senza l'ordine iraniano. E poi il commento sulla Stampa è quello di Stefano Stefanini, torna l'incubo di un conflitto regionale, ieri sera Israele ha spento le luci sapendo di potersi svegliare bruscamente sotto una pioggia di missili iraniani, apprensione, tensione e nervosismo erano palpabili a Washington, che ha dato l'allarme, come a Gerusalemme, che si preparava sia alla difesa subito che alla rappresaglia dopo, e lo erano in tutto il Medio Oriente. Un attacco iraniano delle dimensioni di quello prospettato dall'intelligence USA rischia di innescare quel conflitto regionale allargato che le diplomazie USA e arabe e la deterrenza americana hanno cercato di prevenire dall'indomani del massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre scorso, con scarso aiuto del governo di Netanyahu, che all'insegna del tanto peggio tanto meglio si è cacciato nel vicolo cieco di una guerra che non riesce a vincere a Gaza. Come si faccia a chiamare guerra un genocidio che distrugge un'intera area abitata con i bulldozer? Lo sa soltanto Stefano Stefanini, ma noi andiamo avanti. E agli altissimi costi umanitari di 2 milioni di palestinesi ed un crescente isolamento internazionale di Israele, pur vittima del terrorismo dal quale si è originata la crisi. Questa appunto La Stampa, che in prima pagina su questo titola l'Iran colpirà Israele nelle prossime 48 ore, sarebbe l'avvertimento di ieri dell'intelligence americana. E lo stesso, insomma, troviamo poi sul Corriere, oltre alla prima pagina, a pagina 2, Israele aspetta l'attacco, Biden all'Iran, non fatelo, gli Stati Uniti minaccia reale e probabile, la porta aerea Eisenhower nel Mar Rosso, Netanyahu riunisce il consiglio di guerra, Khamenei ribadisce il nemico va punito, Hezbollah lancia 40 razzi in Galilea. E gli Ayatollah vogliono reagire ma non compiranno passi irreversibili verso l'escalation. Questo è il titolo di un'intervista a Vali Nasr, che viene intervistato da Viviana Mazza. Vali Nasr è un politologo nato in Iran, ma docente alla Johns Hopkins University di Washington, il quale dice: non sono convinto al 100% che succederà ora. Se accadrà, penso che gli iraniani non faranno qualcosa che porti all'escalation, è una guerra più ampia. E poi dice: la pressione ora è sull'America e su Israele perché questa non diventi una guerra più ampia, a meno che un attacco iraniano provochi molti morti dentro Israele a un livello a cui Israele sentirà di dover rispondere. Non penso si arriverà a un'escalation, e dice che non pensa che sia ora il momento, innanzitutto perché manca il fattore sorpresa, cioè l'Iran potrebbe preferire, secondo lui, un momento per spiazzare Israele, e E inoltre, dice, gli iraniani sentono la necessità di dimostrare che non porgono l'altra guancia, insomma, che reagiscono, e poi, insomma, questo è, diciamo, il contenuto più rilevante di questa intervista. Tornando alla prima pagina del Corriere, l'editoriale oggi è di Angelo Panebianco e sinceramente non mi produrrò nella disamina, non esercesi critica, ma neanche, insomma, a me mi diverte molto, devo dire, Panebianco in genere, ma oggi neanche mi diverte, quindi vi dico solo che si intitola L'uovo delle democrazie, che dice che Trump, per avere un vantaggio nella campagna elettorale, impedisce che Biden mandi armi in Ucraina, in modo che se l'Ucraina viene sconfitta passi come una sconfitta di Biden. Dice però una visione a breve raggio, perché poi se diventa presidente e l'Ucraina ha perso, dovrà gestire tutto il problema della Russia che ha vinto. E quindi cosa dice Panebianco? Che le democrazie sono un problema perché rimandano, fanno le cose per motivi elettorali, eccetera eccetera, punto. E, oltre a questo, spalla destra centrale, trovata l'ultima vittima, siamo al settimo cadavere nella centrale idroelettrica di Suviana, i PM al lavoro sulla scatola nera. E, la fotonotizia invece di oggi è del Corriere della Sera, è dedicata alle ricerche sul lago d'Iseo, dove una ventenne tedesca è sparita in acqua a settembre, cani e gommoni per cercare Chiara, questo il titolo, insomma, legato alla foto. E per arrivare a come dire, un dibattito politico interno non elettorale, quello elettorale è questo: Schlein, ultimata Emiliano, devi cambiare. Emiliano, vi ricordiamo, è il presidente della regione Puglia. Il sì dell'Unione Europea alle casse green, l'Italia vota contro. Questo è il riassunto. Oltre a questo troviamo il sondaggista Nando Pagnoncelli, che ha fatto un sondaggio su Ramadan e scuole, il paese si divide, questo è il titolo. Cioè hanno chiesto a un campione se è giusto o no far festa l'ultimo giorno di Ramadan, più o meno hanno risposto a metà tra sì e no, che non commento. E i trafficanti e i disperati nel quartiere di Sofia è come dire, un reportage dal come si dice, dal confine orientale dell'Unione e niente, confine orientale dell'Unione, dove arrivano ovviamente tante persone che si muovono verso l'Europa dall'est. Nel quartiere arabo di Sofia le agenzie offrono pacchetti ai disperati che sfidano il confine più difficile, viaggi clandestini ma promossi su TikTok, malgrado la stretta di governo e Unione Europea sulla Unione Europea sulle frontiere. E direi che questo è tutto. In taglio alto, la morte dello stilista Roberto Cavalli, che non so per quale motivo viene definito lo stilista artista. Magari chi mi siede davanti lo sa, io non lo so.
No, di Cavalli so zero, proprio niente.
Ok, va bene. Non sappiamo niente di Cavalli e mettiamo un pochina di musica.
White Polaroid girl, you're so white and you're so cute. Polaroid girl, Polaroid boy, you're so white and you're so cute. Burn to the fucking ground, LA. Whitey's gonna pay, Whitey's gonna pay. Burn to the fucking ground, LA. Whitey's gonna pay.
E passiamo a vedere, a dare un'occhiata alla prima pagina del manifesto. Come dicevamo, il manifesto ha il titolo principale con la fotonotizia sul corteo di ieri a Torino, sul corteo che ha sostanzialmente unito tutti i sindacati del settore metalmeccanico nel sostegno al comparto auto e, diciamo, con una velata polemica rispetto, mi sembra di intuire, al discorso del campo largo. Il manifesto titola invece Modello vincente, in 12.000 in corteo unitario dopo 22 anni a Torino. L'ex capitale dell'auto si ribella al declino di Mirafiori, al disimpegno di Agnelli e Stellantis, contestato il sindaco Lo Russo. Abbiamo rialzato la testa, ora un accordo a Palazzo Chigi per rilanciare la produzione. E ci sono poi ovviamente all'interno le pagine 2 e 3 dedicate a queste tematiche, in particolar modo di Massimo Franchi, Torino in marcia contro tutti per restare la capitale dell'auto, ed è diciamo più che altro una cronaca rispetto alla giornata di ieri. Ci sono poi invece articoli un po' più analitici a cui forse potremmo dare spazio in lettura delle pagine interne, cioè Riccardo Chiari, zero investimenti, il ministro Urso dimentica la componentistica auto, e poi a pagina 3 Mirafiori, l'agonia della grande fabbrica, il disimpegno di Stellantis e degli eredi degli Agnelli, ma questo appunto nelle pagine interne a cui ci dedicheremo più avanti. Di spalla rispetto alla tradizionale, consueta fotonotizia principale del Manifesto, abbiamo un ulteriore approfondimento che è dedicato in qualche modo a diciamo valutare caratteristiche, qualità, pregi e difetti, passatemi insomma la formulazione generica, del sistema industriale italiano, l'assente responsabilità delle imprese, di Pierluigi Ciocca. Il problema economico italiano è da oltre 20 anni ormai un problema di crescita, vi leggo insomma l'aggancio in prima pagina, di tendenziale ristagno e di bassa qualità delle attività produttive. Concorrono sostanzialmente due fattori: le carenze nel governo dell'economia e la tardiva autonoma risposta del complesso delle imprese. Affinché l'Italia ritrovi la via della crescita, occorrono sia quello che Einaudi chiamava buon governo, sia la presa d'atto da parte dei produttori che il confidare nella via battuta per decenni pone loro stessi a rischio nel medio e lungo periodo. I grandi gruppi privati e pubblici superano a stento le dita di una mano, e quanto offrono non si situa alla frontiera di un progresso tecnico che possa utilmente ricadere sull'intero tessuto produttivo. Il ristretto manipolo delle migliori aziende medie manifatturiere è tuttora orientato alla gestione familiare. Poi diciamo l'articolo prosegue nelle pagine interne dicendo che il resto, completando in qualche modo questa fotografia del sistema industriale italiano, dicendo che il resto del sistema, una galassia di 4 milioni e più di unità, è costituito da imprese irrimediabilmente minuscole, con 2 addetti in media, mera spugna di occupazione, che sono quasi la metà del totale. E poi si prosegue in questa analisi che in qualche modo va a comporre un contesto coerente rispetto a quella che è la questione invece specifica del comparto auto, che è affrontata nelle pagine 2 e 3. Invece in taglio basso la notizia sull'Iran: l'Iran riavvicina Biden a Netanyahu, sale la tensione per la risposta di Teheran all'attacco israeliano a Damasco. E una rappresaglia diretta su Israele o una risposta indiretta per mano degli alleati nella regione? L'interrogativo che ruota da giorni e sempre più nelle ultime ore intorno a Teheran dopo l'attacco israeliano al suo consolato a Damasco. E diciamo, avendo letto, avendo scorso altre pagine interne, i due poli della questione sembrano essere esattamente questi, sintetizzati nella prima pagina del Manifesto. La stampa statunitense parla reazione in un giorno o due di 100 missili pronti a partire. Di certo c'è che l'Iran ha di nuovo cementato i rapporti tra Biden e Netanyahu ai ferri corti nelle ultime settimane per il massacro in corso a Gaza. Nel nord di Israele la popolazione fa scorta di cibo, ma Tel Aviv non lancia allarmi immediati, la striscia passa in secondo piano. Eppure ieri è stato un altro giorno di sangue e mancati aiuti. L'ONU denuncia che nessuna delle sue missioni ha ricevuto l'autorizzazione a dirigersi a nord in piena carestia. E poi appunto si continua soprattutto a pagina 8
fatto con il consueto contributo di Michele Giorgio, Striscia di sangue, la risposta dell'Iran al raid di Israele avvicina Bibi a Biden, che vi leggeremo più avanti, e altri approfondimenti. Dopodiché, scendendo sempre di più nella prima pagina del manifesto, abbiamo invece il riferimento a una questione, diciamo, interna tutta romana. A Roma, al liceo vietato discutere di Gaza, si sta parlando del liceo Righi, che è uno storico liceo della capitale, procedimenti disciplinari, ispezioni, il ministero fa pressione e i dirigenti, per evitare polemiche, bloccano il confronto. Si fa riferimento nello specifico alla preside del Righi, che normalmente accade all'interno degli istituti scolastici, ha bloccato un'assemblea. Il clima di censura sul massacro in atto a Gaza in una delle scuole più prestigiose di Roma non è mutato. La dirigente Cinzia Giacomo Bono, per evitare di finire ancora sui giornali, ha vietato, secondo i rappresentanti degli studenti, ogni incontro di approfondimento sull'argomento, finendo per censurare addirittura Amnesty International, invitata a fine dicembre a un incontro già concordato con il consiglio d'istituto e bloccato due giorni prima dalla preside per motivi di serenità all'interno della scuola. Questo è quanto è accaduto. Ma il manifesto ricostruisce una serie di antefatti specifici rispetto al liceo Righi, ma una serie di polemiche e di antefatti. Per esempio, a fine ottobre, qualche settimana dopo l'attacco terroristico di Hamas e i primi bombardamenti di massa dei palestinesi, il liceo era finito al centro di una vigorosa campagna di stampa contro un docente, Salvatore Bullar, accusato di aver spinto la classe a commentare le politiche di Israele attraverso un tema e aver messo in imbarazzo uno studente di religione ebraica. Ricorderete questa vicenda, che ha visto come protagonista questo docente dello stesso liceo Righi, ma in questo caso, e anche in questo caso, il ministro dell'istruzione aveva ritenuto di inviare gli ispettori, ma, come è stato ricostruito mesi dopo, il docente aveva tenuto una lezione complessa che affrontava anche Pasolini e le posizioni di Craxi sulla questione palestinese. Il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, ovviamente, come sempre molto solerte quando si tratta di mandare le ispezioni, quasi non si contano più le ispezioni negli istituti scolastici ordinate da Valditara, anche in questo caso aveva reagito subito, ma è arrivata proprio in questi giorni la conferma che si trattava di narrazioni strumentalizzate e reazioni esagerate. La vicenda di Bullare si è chiusa con l'archiviazione del procedimento disciplinare ministeriale a suo carico e senza alcuna sanzione. E questo per citare solo uno dei casi di cui in cui Valditara si è reso pessimo protagonista. Ma insomma, sappiamo che ci sono sollecitazioni sui dirigenti scolastici in qualche modo per far decantare nelle scuole tutta quella che è l'attenzione alla tematica del genocidio in atto a Gaza. La preside del Righi si è dimostrata evidentemente particolarmente solerte, proibendo l'intervento di Amnesty International, evidentemente all'interno di un'assemblea d'istituto che era già stato autorizzato dal Consiglio d'istituto, e questo ovviamente ha suscitato reazioni interne alla scuola. Come comunità studentesca, racconta Fulvio, uno dei rappresentanti di istituto, abbiamo espresso la necessità di tenere una conferenza di carattere storico, che abbiamo riproposto più volte, trovando solo reticenza e ostruzionismo da parte della presidenza. Gli studenti hanno quindi provato con una raccolta firme, alla quale hanno aderito più di 700 persone, tra le quali anche docenti e personale A. Hanno coinvolto anche i colleghi della comunità ebraica, secondo il principio oramai, diciamo, più volte ripetuto, che c'è necessità di un contraddittorio. Hanno presupposto un programma esclusivamente storico, ma anche in questo caso non c'è stato nulla da fare.
E più in basso invece gli esiti, ve ne abbiamo dato notizia da questi microfoni, dell'occupazione del rettorato della Federico II di Napoli. Li abbiamo sentiti, gli studenti in una corrispondenza chiedevano rescissione di qualunque accordo della Federico II con le università israeliane, e chiedevano soprattutto di essere ricevuti dal lettore Lorito, che tra l'altro è membro di Medor, la fondazione di Leonardo. Sono passati diversi giorni, il rettorato è stato occupato mi sembra nella giornata di lunedì, e alla fine il rettore si è deciso a ricevere una delegazione di studenti, e quindi si può dire in questo caso specifico, e mi soffermo su questo, che questa lotta ha pagato e che la lotta paga sempre. Il lettore Lorito li ha ricevuti, ha parlato con gli studenti, ha affermato che la Federico II non ha partecipato al bando ma ECI, e che valuterà seriamente le sue eventuali dimissioni da Medor. E anche questo, diciamo, vorremmo leggerlo meglio per capire quali siano, tra l'altro, allo stato attuale i rapporti e le relazioni dell'Università Federico II con le università israeliane, e su quali tematiche e su quali percorsi. Scendendo, ritorno alla prima pagina del manifesto, la politica interna, Emiliano minimizza e Schlein lo corregge, la notizia che abbiamo letto anche dalle pagine di Repubblica. Dopo gli arresti in Puglia, le inchieste che hanno colpito la regione Puglia non turbano Michele Emiliano. Michele Emiliano dice che si limiterà a nominare due nuovi assessori, ma il Schlein lo richiama: serve un netto cambio di fase, dice, che non può tradursi nella mera sostituzione di chi è uscito. E a quel punto, in questo scambio, lui precisa: accolgo le indicazioni di Schlein, un riferimento alla guerra in Ucraina, l'estate d'inferno di Kiev senza armi. E vabbè, Mosca dice che nessun negoziato è ancora possibile, mentre l'Occidente prepara un incontro di pace in Svizzera a Berna, e fa sapere di non avere ancora deciso se invitare anche la Russia. Non si capisce che incontro di pace possa essere. E poi, diciamo, per concludere questo panorama, spero non troppo veloce per chi ci ascolta, della prima pagina del manifesto c'è invece la questione della nave di Mare Ionio, che era stata fatta segno di spari da parte di una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica il 4 aprile, era riuscita a completare il salvataggio, era andata incontro al fermo della nave e a una sanzione pecuniaria. Questo ha suscitato un'interrogazione parlamentare a cui ha risposto il ministro Piantedosi, sostanzialmente mentendo su quanto era avvenuto in mare il 4 di aprile e riferendo una versione dei fatti completamente distorta. L'articolo è nelle pagine interne, a pagina 4. Un ministro della Repubblica non mente mai al Parlamento, ne parlavamo prima. Così Piantedosi ieri ha cercato di liquidare lo scontro con Mediterranea, ma l'ONG non ci sta e ci mostra il video del soccorso del 4 aprile. Le immagini scagionano i volontari, sono i libici ad attaccare fino agli spari, ma il governo ferma comunque la nave italiana.
E su questo pensavamo, insomma, di farvi ascoltare un'intervista che ieri Radio Onda d'Urto ha realizzato con la portavoce, con Laura Mormorale, portavoce di Mediterranea, giusto appunto.
Noi Laura Mormorale, presidente di Mediterranea Saving Human. Intanto un saluto, Laura, e grazie per la disponibilità e per essere qui con noi oggi.
Buon pomeriggio, grazie a voi, grazie a tutte e tutti.
Ieri pomeriggio in Senato si è svolta l'interrogazione urgente presentata dal senatore Antonio Nicita in merito all'attacco armato da parte della motovedetta libica Fezzan avvenuta lo scorso 4 aprile in acque internazionali. Un attacco è contro le soccorritrici e soccorritori della nave di ricerca e salvataggio di Mediterranea Saving Human, la Mare Ionio, e contro le persone migranti. Durante l'interrogazione, come avete affermato anche voi, il ministro Matteo Piantedosi ha mentito al Parlamento sulle dinamiche di questo episodio. Io inizierei magari chiedendoti di raccontarci, anche per chi ci sta ascoltando e magari non è aggiornata, cosa è successo lo scorso 4 aprile.
Sì, grazie. È importante partire da qui perché poi dà il senso delle cose. Lo scorso 4 aprile la Mare Ionio era nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali, per la sua 16ª missione. Segnalazione di Aranfon avevamo individuato una imbarcazione in difficoltà e per cui abbiamo iniziato le operazioni di soccorso mettendo in mare uno dei nostri RIB dalla nostra nave e con il nostro rescue team ci siamo portati il più vicino possibile all'imbarcazione in difficoltà per verificare la situazione e operare il soccorso. Erano 45 le persone alla deriva in una condizione di grave difficoltà, per cui abbiamo iniziato le operazioni di soccorso e quasi contestualmente siamo stati raggiunti via radio dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che ci chiedeva conto di questo soccorso, almeno così ci è parso di intuire, per cui come le convenzioni internazionali prevedono, abbiamo detto alla Guardia Costiera che noi eravamo già operativi sulla scena del soccorso e che quindi non c'era bisogno che si avvicinassero. Invece dopo circa 20 minuti, mentre noi avevamo già portato a bordo dei nostri RIB le persone, i naufraghi che avevano fatto la richiesta di aiuto e ci stavamo dirigendo verso la Mare Ionio per poterli mettere in salvo, è arrivata a tutta velocità la Guardia Costiera Libica intimandoci di restituire, se così possiamo dire, le persone salvate a loro e per rendere più efficace questa imposizione ci hanno sparato. E dico ci hanno sparato perché non hanno sparato in aria, non hanno sparato colpi di avvertimento e anche così sarebbe stato folle su uno scenario di un'operazione di soccorso, ma ci hanno proprio sparato addosso ad altezza uomo. I proiettili sono arrivati a poco meno di un metro dal nostro gommone, mettendo a repentaglio seriamente non solo ancora una volta le persone salvate, ma anche i nostri soccorritori. Mi piace ricordare che la Mare Ionio è una nave battente bandiera italiana e questo lo dobbiamo tenere presente, lo dovrebbe tenere presente bene anche il ministro Piantedosi. Successivamente, dopo pochi minuti, si è avvicinata proprio la motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica e ci siamo resi conto in quella circostanza che a bordo c'erano già delle persone. Evidentemente la Guardia Costiera Libica aveva già effettuato dei respingimenti, aveva già intercettato altre imbarcazioni e le stesse persone, quando ci hanno visto, quando si sono resi conto che noi eravamo tutt'altro rispetto all'imbarcazione dove erano, hanno tentato di raggiungerci, tant'è che nel video che abbiamo anche diffuso abbiamo visto delle persone gettarsi in acqua, così come abbiamo amaramente, dolorosamente visto la Guardia Costiera Libica frustare, prendere accinghiate tutte le altre persone perché non si muovessero da quella posizione. È chiaro che chi si è buttato in acqua o chi ha tentato riteneva, diciamo, di mettersi al sicuro da quella condizione in cui era.
Due giorni dopo il salvataggio di 56 persone da un possibile naufragio o, come ci ricordavi anche tu, dalla deportazione in Libia, le autorità italiane hanno notificato al comandante e all'armatore della Mare Ionio il provvedimento con multa fino a 10.000 euro e fermo amministrativo sulla base delle false accuse della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Ecco, ci sono aggiornamenti, novità su questo?
Innanzitutto sì, è stato proprio appena concluse le operazioni di sbarco che al comandante e al nostro armatore è stata comminata questa tanto la sanzione quanto il sequestro della nave e tra le motivazioni del sequestro in maniera, diciamo, allucinante abbiamo letto fatto il verbale, diciamo una sorta di verbale, una dichiarazione della cosiddetta Guardia Costiera Libica, presa per buona, secondo la quale noi avremmo intercettato e ostacolato le operazioni di soccorso che noi stavamo mettendo in atto e che loro stavano compiendo, cosa che è assolutamente falsa. Quello che abbiamo fatto è stato quello che era necessario fare, cioè presentare immediatamente ricorso alla procura di Ragusa, sia contro il fermo e sia contro chiaramente la sanzione pecuniaria che ci è stata comminata. Al momento siamo in attesa che il tribunale si pronunci.
Dopo aver contestualizzato bene la situazione, arriviamo a ieri, giorno in cui si è svolta l'interrogazione urgente. Ecco, cosa è successo?
Che per fortuna ci sono ancora parlamentari di questo governo che ritengono spaventoso quello che è successo, tanto a danno delle persone migranti e dei naufraghi, tanto a danno degli operatori e delle operatrici del salvataggio, per cui hanno chiesto conto al governo italiano, hanno chiesto conto anche in virtù del fatto che questo governo ha rinnovato gli accordi con la Libia nel momento del suo insediamento, e se sono questi gli accordi che il governo italiano ha stipulato con la Libia in questo senso, con questo tipo di intervento. Ebbene, il ministro Piantedosi, così come era stato fatto nell'atto di sequestro e di fermo della nave, ha riportato esattamente la versione proposta dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, secondo la quale noi ci saremmo frapposti alle operazioni di soccorso, mettendo in pericolo i naufraghi e le operazioni di salvataggio. Probabilmente questo basta perché delle persone possano essere sparate e gli si possa fermare sparandogli contro. Ebbene, noi oggi abbiamo diffuso i video ripresi durante i salvataggi ad opera dei membri del nostro equipaggio per dimostrare la falsità gravissima dell'affermazione del ministro Piantedosi, basandosi su una ricostruzione di parte parziale e tendenziosa, evidentemente fornita dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, senza neanche prendere le prove che noi abbiamo depositato già in Capitaneria di Porto quando siamo stati convocati al momento dello sbarco, e abbiamo dovuto e potuto dimostrare con grandissima serenità e grandissima velocità che quando noi abbiamo iniziato le operazioni di soccorso intorno a quelle imbarcazioni in difficoltà non c'era assolutamente nessun'altra imbarcazione.
Quindi possiamo dire che il ministro Matteo Piantedosi ha di fatto mentito al Parlamento sulle dinamiche di questo episodio?
Assolutamente sì, ha mentito sapendo di mentire, perché aveva tutta la possibilità di accedere a al video e alle immagini che anche noi oggi abbiamo pubblicamente diffuso, ancor prima chiaramente degli organi di stampa, perché erano depositati presso gli uffici della Questura e quindi di conseguenza del Viminale. Il ministro Piantedosi ha scelto evidentemente di non indagare sui fatti, ha scelto evidentemente di non ricostruire, di non attenersi a quello che è successo, ma di prendere parte non di una imbarcazione battente bandiera italiana che si dedica al soccorso civile, non delle testimonianze delle persone salvate che mai sono state ascoltate, ma di una autorità non meglio identificata, di un governo non democratico, di una cosiddetta Guardia Costiera Libica, con la quale evidentemente gli accordi fatti con la quale evidentemente valgono di più della messa a repentaglio della vita tanto di cittadini italiani quanto di persone in movimento a rischio di annegamento.
Laura Mormorale, presidente di Mediterranea Saving Human, grazie di nuovo per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
Grazie a tutte e tutti, buon pomeriggio.
E questa era Radio Onda d'Urto, che appunto riporta l'intervista con Laura Mormorale di Mediterranea Saving Human, il manifesto dà spazio alla risposta, direi, fideistica di Piantedosi.
Sì, ripetiamo ancora una volta, un ministro della Repubblica non mente mai al Parlamento, quello che un ministro riferisce al Parlamento Lo fa in base ai rapporti formali che gli vengono riportati dalle autorità competenti, non da altre cose di fantasia. Anche l'italiano mi sembra traballante oltre alla posizione in sé, quindi confermo quello che ho detto. Siamo nelle pagine interne del manifesto, in particolare a pagina 4. È costretto a giocare in difesa il titolare del Viminale Marco Piantedosi, dopo che il video appunto pubblicato ieri mattina da Mediterranea sul soccorso del 4 aprile ha smentito la sua versione, e poi insomma si ricostruisce l'interrogazione parlamentare di Antonio Nicita e si ricostruiscono le vicende collegate e più o meno insomma quello che è stato riassunto nella corrispondenza che abbiamo sentito, e diciamo soprattutto il fatto che la Mare Nostra aveva consegnato tutta la documentazione al momento dello sbarco, quindi non si capisce effettivamente a quale documentazione faccia riferimento Piantedosi, se non a quella della cosiddetta Guardia Costiera Libica, che diciamo viene accreditata in misura maggiore rispetto a fonti di tipo differente.
Ma non ti devi chiedere perché
non devo chiedermi,
bisogna credere. E andando avanti, la prima pagina della Stampa dà ampio spazio alla Premier: natalità a fondo di Meloni, utero in affitto disumano. E già insomma l'espressione utero in affitto la dice lunga sulla posizione della Premier. Poi si dà ampio spazio all'interno del giornale a questo argomento, lo troviamo a pagina 6 e 7. La sfida della natalità, secondo Meloni, i figli non sono un prodotto da banco, è Flavia Amabile che racconta. Bocciate la gestazione per altri, la decrescita felice, che non c'entra nemmeno niente fra l'altro come tema. Meloni forse non coglie cos'è la decrescita felice,
cioè
insomma.
Lei pensa che la decrescita sia la decrescita demografica? Non capisco.
No, sembra proprio non capire.
Non pensa neanche lei.
Non lo so. E comunque continua questo elenco: le coppie omosessuali che si ostinano a voler avere dei figli e anche dei diritti, la speranza è che almeno gli immigrati riempiano le culle che sono sempre più vuote. La strada indicata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da tutto il suo governo alle donne italiane è unica: chi può avere figli si cerchi un uomo, chi non può si metta l'anima in pace. È il messaggio che arriva dalla conferenza per un'Europa giovane, transizione demografica, ambiente, futuro, alla quale ha partecipato mezzo governo per confermare l'impegno dell'esecutivo sulla natalità, che viene considerata da Giorgia Meloni il problema principale, senza il quale tutto il resto che cerchiamo di portare a casa può servire al massimo a svangare i prossimi mesi o una legislatura, perché ne va del nostro futuro. Giorgia Meloni attacca i teorici della decrescita felice, un movimento che per la verità coinvolge il processo produttivo e l'economia capitalista, ma che il mondo cattolico e la destra conservatrice preferiscono immaginare sia esteso anche alla natalità. Ma anche Flavia Amabile sottolinea che non c'entra veramente niente. La decrescita non è mai felice, avverte Meloni, e se la applichi alla natalità e alla demografia rischia di compromettere qualsiasi futuro possibile, di compromettere le fondamenta su cui si regge il nostro welfare. E prosegue spiegando: potevamo assecondare questo pensiero dominante e buttarci anche noi nel precipizio della glaciazione demografica. Quindi la Premier, con una maggioranza bulgara in Parlamento, dice che sostanzialmente il pensiero dominante sta da un'altra parte e loro sono l'opposizione. C'è anche questo assurdità. Meloni attacca poi la cultura dominante, di nuovo: secondo lei prevede di fatto mettere al mondo un bambino sarebbe stata una scelta incompatibile con molte altre, che avere un figlio avrebbe compromesso la tua libertà, i tuoi sogni. Se la prende con i cattivi maestri, che non si sa chi sono perché non li cita, ma a loro piace molto questa espressione, che hanno proclamato in alcuni casi da vere e proprie cattedre, magari ottenute col 6 politico, che la genitorialità era qualcosa di stantio. Qui c'è proprio una tradizione, no? Tra la natalità, l'attacco al culturame, cioè ci ricorda veramente altri tempi. E negli ultimi tempi si è addirittura sostenuto sostenuta la follia che mettere al mondo un bambino significa commettere un atto contro l'ambiente. Comunque nel mondo siamo 8 miliardi. Poi parla della GPA e dice: un mercato transnazionale non è un atto d'amore, considerare i figli come un prodotto da banco in un supermercato né è un atto d'amore trasformare il legittimo desiderio di avere un figlio in un diritto che puoi garantirti con qualsiasi mezzo possibile. Non si preoccupa, insomma, dei toni violenti Meloni, non si preoccupa neanche del fatto che in Italia la CPA comunque è vietata, e prosegue, insomma, su questo. A questo la Stampa affianca, sia sulla prima pagina che all'interno, un articolo della sociologa Chiara Saraceno. La premier parla di cattivi maestri, ma il governo non fa nulla per la famiglia. Anche Saraceno sottolinea che chi ritiene che al mondo siamo troppi e che quindi la riduzione delle nascite sia un dato positivo ha motivazioni legate all'ambiente, alla salvaguardia del pianeta e non a quanto dice Meloni. Non credo, scrive Saraceno, che si possano annoverare tra i cattivi maestri le studiose e gli studiosi che segnalano quanto sia difficile per una donna unire maternità e lavoro remunerato nel nostro paese, dove gli stereotipi di genere sono duri a morire. L'organizzazione del lavoro poco amichevole, servizi scarsi. Non si tratta di un'opinione più o meno balzana, un'ideologia antinatalista, purtroppo è un dato di fatto empiricamente documentato dai dati dell'Ispettorato del lavoro dell'INPS e dell'Istat, che documentano come un 20% circa di donne esce ogni anno dal mercato del lavoro per cause familiari, che la maternità rallenta la progressione di carriera e spesso diviene motivo di mobbing o emarginazione aziendale, che le lavoratrici con figli hanno un reddito e successivamente una pensione non solo più bassa degli uomini ma anche delle donne senza figli. Si fa poi menzione in questo articolo del fatto che servono politiche che promuovano l'uguaglianza tra uomini e donne, tra padre e madri, dentro e fuori la famiglia, che amplino la libertà, perché di fatto, appunto, Saraceno sostiene che questo governo non sta facendo assolutamente niente su questo. Sulla prima pagina della Stampa troviamo poi una fotonotizia su un argomento che viene particolarmente approfondito da questo giornale, e cioè lo scontro sulla par condicio giornalisti contro il governo, garantire un'informazione plurale. Rai, non siamo un megafono, è il titolo di questa fotonotizia, che con la foto, insomma, di tre giornalisti Rai, un TG1, TG2 e TG3, che leggono il comunicato Usigrai, che appunto ieri è stato letto su tutte le testate della TV di Stato. E Rai, la rivolta dei giornalisti, poi lo troviamo a pagina 16. La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la Rai nel proprio megafono. La rivolta dei giornalisti del servizio pubblico esplode in un comunicato di fuoco del sindacato Usigrai, letto in tutti i telegiornali della TV di Stato. La protesta nasce dalla delibera sulla par condicio approvata solo con i voti del centrodestra dalla commissione di vigilanza Rai martedì sera, e sconfessata ieri da una decisione della GCOM. Due passaggi contestati dalla sigla sindacale più rappresentativa è Rai. La norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio, e quella che permetterà a Rai News 24 di trasmettere integralmente i comizi senza alcuna mediazione giornalistica. La nota promette una mobilitazione per garantire un'informazione indipendente e plurale. Si dissocia Unirai, sigla minoritaria di destra, che dice: anche i nostri iscritti sono stati costretti a leggere in diretta l'esagerato comunicato dell'Usigrai. Nelle stesse ore la GCOM si è smarcata dalla delibera della vigilanza della commissione sulla vigilanza Rai, Il Consiglio dell'Autorità ha approvato il proprio regolamento sulla par condicio per le emittenti private, senza accogliere le modifiche introdotte per il servizio pubblico dalla maggioranza. Nessun riferimento alla possibilità per i ministri e la Premier di prendersi più spazio nei talk in nome della puntuale informazione sulle attività istituzionali. Tutto chiaro dunque? Per niente. Lucy Grai ha applaudito alla scelta di non accogliere le modifiche varate dalla maggioranza, ma la decisione ha dato vita a una giungla di interpretazioni su cui l'autorità finora non ha fatto chiarezza con una lettura univoca. Anzi, i membri dell'organo sono intervenuti in ordine sparso. Secondo il consigliere Giacomelli, ex deputato PD, il regolamento approvato da AGCOM è perfettamente sovrapponibile con la delibera della Commissione di Vigilanza formulata nel rispetto delle leggi del 2000 e del 93, pur con diverse variazioni lessicali. Vorrebbe dire che le eccezioni pensate dalla maggioranza a uso e consumo del governo non hanno alcun valore davanti ai due provvedimenti più restrittivi sulla presenza dei ministri nei programmi di approfondimento. Dissente Elisa Giomi, consigliera in quota 5 Stelle, l'unica a votare contro la delibera. Per la prima volta dalla legge sulla par condicio del 2000, i due regolamenti che la attuano, quello di AGCOM e quello della Commissione di Vigilanza RAI, sono differenti e non si tratta certo di una pura questione lessicale. Per Giomi la discrepanza introduce due pesi e due misure per la TV pubblica e quella privata. La confusione è testimoniata da un'anomalia. Applaudono sia la maggioranza che l'opposizione. Secondo il capogruppo Dem in Vigilanza, Stefano Graziano, il voto del Consiglio AGCOM conferma che non possono essere previste corsie preferenziali per la maggioranza e il governo. Dario Carotenuto per i 5 Stelle parla di schiaffo al lodo Fazzolari in riferimento al sottosegretario alla presidenza del Consiglio che sarebbe stato l'ispiratore degli emendamenti a misura di governo. Per Fratelli d'Italia, al contrario, la AGCOM ha chiarito che le regole sono uniformi, così stroncando le clamorose falsità della sinistra, affermazione che non spiegherebbe perché la maggioranza abbia sentito l'esigenza di inserire nella delibera RAI una deroga ad hoc per la comunicazione istituzionale nei talk. Esprime soddisfazione il capogruppo di Forza Italia, che così per informazione vi dico è Gasparri. I parlamentari dell'opposizione attribuiscono proprio ai dirigenti forziste il trabocchetto in cui sono caduti i colleghi della maggioranza. Forza Italia non ha mai voluto la norma per svincolare il governo dalla par condicio, eccetera eccetera. C'è poi un'intervista a Giovanni Minoli sia sulla prima pagina che all'interno del giornale. La par condicio è una regola superata, Amadeus un delitto, lasciarla andare. Qui si parla insomma del conduttore di Sanremo da non so quanti anni, però insomma questo è quanto si racconta. In questa pagina troviamo anche un altro argomento piuttosto interessante. Ora l'Europa torna a parlare del caso AGI, dell'agenzia di stampa. Lo stallo delle trattative preoccupa Angelucci. Angelucci è questo imprenditore che è pure un parlamentare della maggioranza e che ha ormai un pacchetto di testate di destra, parliamo di Libero, il giornale Il Tempo, e che vorrebbe appunto comprarsi AGI. Antonio Angelucci era convinto che sarebbe stato un affare semplice e invece intorno al caso della vendita dell'AGI c'è un clamore che non si aspettava. Sciopero dei giornalisti, manifestazioni partecipate dai leader dell'opposizione, il ministro dell'economia costretto a riferire in Parlamento, la vicenda che finisce sui quotidiani internazionali, l'ultimo ieri il francese Le Monde. Chiaro che non l'abbia presa bene, come si intuisce dalle risposte che dà all'Huffington Post. Ho visto tre segretari della sinistra manifestare, ma se mai ha visto una cosa del genere? Poi che vuol dire? Che significato ha? Angelucci, cioè, io non capisco perché dovrebbe essere fuori luogo che se qualcuno che rappresenta una forza politica ritiene qualcosa sia scorretto manifesti. Comunque lo sa Angelucci, che dice poche parole ma è già un evento in sé che abbia parlato. L'intervista fa emergere la preoccupazione e lo stupore. Il fatto che lui sia un parlamentare eletto con la Lega e l'AGI sia un'agenzia di stampa, un'istituzione inserita all'interno di una partecipata ENI controllata dal Tesoro e dunque in questo momento dal governo di destra che lui sostiene da deputato, per Angelucci tutto questo intreccio non è un problema. In realtà qualche problema c'è, Angelucci lo sa, perché sa che quel clamore ha complicato la compravendita e che aveva ricevuto il benestare di Giorgia Meloni. Perché via via sono stati coinvolti anche il Quirinale e la Commissione Europea. A Bruxelles vogliono vederci chiaro e già in mattinata ieri girava la voce di un possibile intervento per valutare la correttezza dell'operazione. La conferma è arrivata in serata quando un portavoce della Commissione ha ricordato che appena l'altro ieri è stato firmato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio European Media Freedom Act, strumento che permetterà di garantire il buon funzionamento del mercato dei media. Il portavoce risponde a una precisa domanda su AGI, confermando che la vicepresidente della commissione Vera Jouronova ha ricevuto la lettera di protesta degli europarlamentari PD, a cui risponderà a tempo debito. Questa, diciamo, la notizia del giorno per quanto su questo argomento. Per quanto riguarda la stampa, oltre ai titoli legati a Iran e Israele, di cui vi abbiamo già dato conto, abbiamo l'intervento della Nobel Romanzova, Putin non è invincibile, che poi troviamo a tutta pagina, a pagina 4, Putin è vulnerabile come tutti i dittatori, se Kiev non vince sarà un problema vostro, l'Ucraina premio Nobel per la pace, non ha nessun senso dire a noi basta guerra, vogliamo giustizia, la propaganda è russa, è la stessa arrivata in Italia, loro vi vedono come un grande supermercato. Questo, insomma, quanto dice la stampa. Tutta la colonna di destra riguarda la politica italiana. Bossi, ospite scomodo ai 40 anni della Lega, al piano per archiviare la deriva di Salvini. E poi troviamo sempre altri due titoli invece a centropagina, sempre sugli affari di governo. Visibilia Santanchè indagata per falso, e poi sulla strage di Suviana nella centrale idroelettrica, la Calderone, la ministra del lavoro, ci manca la cultura del lavoro, nel nostro paese manca una cultura della sicurezza ed è su questo che dobbiamo lavorare, ma vedano un po' loro, ci sono 4 morti il giorno, non so che deve succedere perché si pensi che sia importante lavorarci.
Velocissima la prima pagina del Messaggero, che in tutto questo apre in maniera completamente diversa, come spesso gli accade, comuni, i lavori delle ditte da pagare in 30 giorni, la ragioneria del generale dello Stato ai sindaci, riscuotere tasse e tributi per saldare le parcelle, quindi per non mandare troppo alla lontana le fatture delle ditte private che lavorano per i comuni e che sono in scadenza. Nell'occhiello, crisi delle nascite, appello di Meloni, essere genitori, come dicevamo prima, deve tornare di moda, con contributi interni che vi risparmieremo, insomma, alle pagine 2 e 3. Alla pagina 2 c'è una fotografia grande di Meloni e Roccella abbracciate, e questo mi viene da dire vi basti, perché per me è sufficiente. E in più in basso questioni di politica interna, Salvini celebra i 40 anni della Lega, nel post c'è Bossi ma non il Nord, e va bene, non ci interessa assolutamente. Poi ancora l'aggancio di un articolo sulla questione, diciamo così, pugliese, in cui si ripete ancora una volta la polemica tra Schlein e Emiliano. Da Schlein ultimatum a Emiliano: non basta sostituire chi è indagato
secondo quanto diciamo risulta anche da tutte le altre prime pagine che abbiamo letto. L'editoriale di Mario Aiello, scusate, esistere uniti o scomparire, la vera sfida per l'Europa, in cui si sostiene che vabbè, sta entrando nel vivo la campagna elettorale per le europee e quindi questo è un momento, il momento di un appello di cittadinanza, di una richiesta condivisa, trasversale e popolare a tutta la politica, affinché non siano maltrattate queste elezioni importantissime. E sostanzialmente questo appello, che sinceramente vabbè, non abbiamo tante speranze, consiste nel non ridurre la campagna elettorale a una corrida tra partiti, correnti di partito, aspirazioni personali, più personali che pubbliche, a prescindere dal merito delle consultazioni. Però insomma, voglio dire, quello che emerge anche dalle pagine dei giornali sulla politica interna italiana è sostanzialmente questo. La fotonotizia al centro della prima pagina: Salernitana battuta, ma i tifosi della Lazio contestano, Luis Alberto me ne vado e va bene. Poi invece di spalla la questione diciamo Iran-Israele, Biden attacco a breve, primi missili contro Israele, attivo lo scudo anti-Iran, e veramente è sempre fenomenale anche nei titoli il Messaggero, perché sembra che i primi missili siano i missili iraniani, cosa che invece non è, ma sono invece attacchi di Hezbollah, come abbiamo letto anche in precedenza. Subito dopo Israele, israeliano a Damasco, Teheran ha giurato che avrebbe risposto e ci sarebbe un piano, missili e 100 droni puntati contro basi e installazioni militari all'interno dei confini israeliani. E insieme allo scudo USA, Israele ha predisposto il suo sistema difensivo con droni e caccia di ultima generazione. E vabbè, e diciamo che non ci sorprende il fatto che in mezzo a quelle che sono le disamine piuttosto articolate che riguardano ancora le modalità di questa reazione di Teheran, che a quanto ci consta solamente analisti statunitensi danno come imminenti, e leggiamo nelle prossime 24-48 ore, però si discute appunto sulle modalità di questo attacco, che Teheran aveva dichiarato sarebbe stato un attacco mirato, invece il Messaggero vada dritto parlando di attacchi diretti di Teheran in territorio israeliano, ma non ci stupisce. In taglio basso un approfondimento sulla scuola, e è sorprendente come ogni anno quando si avvicinano le vacanze estive si torni sempre sulla stessa tematica: scuola e genitori, troppe vacanze, scatta il piano estate.
Ma è già qualche anno e scatta.
No, ma voglio dire, non lo so quanti anni sono, ma ogni anno
almeno
quando
da
si
Draghi.
Arriva. Sì, esatto, quando si arriva alle vacanze di Pasqua più o meno si comincia a dire troppe vacanze. Invece qua il Messaggero ci informa in prima pagina che l'idea è venuta a due associazioni, queste due associazioni si capisce solo nelle pagine interne chi siano, e quindi la ONG WeWorld e il blog Mamme di Merda. Non so se tu hai mai sentito questi, diciamo, autorevoli
Mamme di Merda, sì, ma non me lo ricordo.
No, sì, diciamo, può rimanere impresso, però diciamo l'idea, che è veramente una novità, è venuta a due associazioni che hanno scritto al ministro dell'istruzione di cambiare il calendario didattico sempre sul modello di Francia e Germania, dove le pause
in Francia le scuole chiudono il 30 giugno e riaprono il primo settembre,
ma le pause estive sono molto più corte.
Ma chiudono il 30 giugno e riaprono il primo settembre.
No, tu è come
nel frattempo durante l'anno fanno 4 blocchi di vacanza e non 2.
È come il ministro dell'interno, non
mente mai,
e anche il Messaggero non mente mai. E niente, quindi ieri Valditara, però ci aveva già pensato Valditara, non aveva bisogno di attendere le sollecitazioni di Mamme di Merda, e ieri ha firmato un decreto che stanzia 400 milioni per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di chiusura delle scuole. E quindi andiamo nell'approfondimento a pagina 12, ci sono le autorevoli opinioni, pro e contro. Sono le autorevoli opinioni di Mario Rusconi, che è il presidente
presidente dell'Associazione Nazionale, scusatemi, presidi, famigerato, che dice che obiettivamente d'estate fa molto caldo e con il caldo non si sta in aula, e diciamo su questo è una delle poche questioni in cui ci sentiamo di convenire con Mario Rusconi, che diciamo le strutture delle nostre scuole non permettono tante cose che magari invece sarebbero possibili ad altre.
Ci sono manco le tende in genere.
Ma non ci sono neanche le tende. Già la maturità è un problema perché fa un caldo spaventoso. Dall'altra parte c'è il parere del genitore, che è il direttore del MOIGE, appunto un'associazione MOIGE, il Movimento dei Genitori Integralisti Cattolici, che dice a lezione tutto giugno perché i campi estivi sono costosi e quindi giustamente la scuola deve sopperire al fatto.
Ma io sono anche convinta che dovremmo cambiare calendario, che dovremmo modulare, che dovremmo offrire altre cose. Il problema è che ci vogliono i soldi per farlo.
Sì, ma altre cose che siano cose ponderate, che siano cose pensate, che non portino, come spesso abbiamo ripetuto da questi microfoni, a scuola, sui banchi, al caldo, in ambienti inospitali, i ragazzi delle famiglie più povere che non hanno modo di andare ai campi estivi, perché poi dopo alla fine il discorso diventa questo: chi ha i soldi va in piscina e chi invece non ha i soldi va a scuola. Però ecco, a fronte dei pareri di questi due uomini sulla scuola, il presidente del MOIGE e il presidente Mario Rusconi, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, poi ci informa invece il Messaggero del caso a Pescara, la professoressa che molestava l'alunna di 14 anni, e quindi abbiamo anche questa dicotomia di genere nella rappresentazione della scuola che viene data dal Messaggero in prima pagina. E questo così è veramente
sempre il giornale di Caltagirone.
Diciamo, da un certo punto di vista è anche divertente leggerlo, perché raggiunge diciamo vette negative sempre più basse.
Sì, è una pausa musicale, direi, ma prima della pausa musicale vi facciamo anche ascoltare uno spot, perché nel frattempo va avanti la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, e vorremmo insomma che acquistasse un ritmo un po' più serrato nelle sottoscrizioni, perché questa radio ne ha veramente bisogno. Siamo a 7.410 euro, ne chiediamo 37.000, che non sono sufficienti per mantenere aperta questa radio. A quanto abbiamo deciso di chiedere per il radioabbonamento, per mantenere aperta questa radio ne servono 7-8.000 in più almeno, mantenendo le spese proprio all'osso. E detto questo, quindi una piccola pausa.
È stata una lunga attesa, lunga ed estenuante.
Ti giro.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è.
Ti giro.
È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubotta l'antenna.
Adesso prende, ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo me come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radioabbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampa da dubata l'antenna.
face you. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raise you. Please sympathize all the lies we raise you. Please realize all the time. Family energy, drank a couple quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain. Intuition and ambition running through my veins. But what the love, let the healing begin. The birds and the bees.
Fanboy, I beg you listen me. I beg you open your ears for any waiting at they say. Waiting at they talk. Now serious talk at they talk go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come, when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
We the my life jam nation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees.
Passiamo a leggere qualcosa dalle pagine interne. Abbiamo scelto di iniziare dal manifesto e di concentrarci su Gaza con...
E lì finire sostanzialmente.
Non lo sappiamo.
Non devo spoilerare.
Vediamo cosa ci riserverà il futuro. E l'articolo, diciamo la corrispondenza consueta di Michele Giorgio è a pagina 8 del manifesto. Striscia di sangue, la risposta dell'Iran al raid di Israele avvicina Bibi a Biden. E l'impostazione è appunto che Washington lancia avvertimenti, e in questo sembra sostanziarsi la novità editoriale della giornata di stamattina. Teheran ripete che vendicherà i suoi uomini uccisi a Damasco, ma non vuole coinvolgere gli USA. E diamo lettura appunto di questo articolo. Teheran realizzerà la sua rappresaglia attaccando dal suo territorio Israele in risposta al sanguinoso raid aereo dello Stato ebraico contro il suo consolato a Damasco, dove è stato ucciso, tra gli altri, e lo sapete, un alto comandante dei Pasdaran, Mohammad Reza Zahedi. Oppure eviterà di fornire a Benjamin Netanyahu il pretesto che cerca da 20 anni per attaccare le centrali atomiche israeliane assieme agli Stati Uniti. Era questo l'interrogativo di tutti, mentre i media riferivano della imminente nuova escalation in Medio Oriente. Ieri sera si è pensato all'inizio della ritorsione iraniana, quando le sirene di allarme sono scattate nel nord di Israele, e invece si trattava del lancio di 40 razzi da parte del movimento sciita libanese Hezbollah, abbattuti o caduti in aree aperte. E diciamo che mi piace ribadirlo, il titolo del Messaggero sembra che invece sia rimasto il giornale, lo abbiamo notato, alla prima impressione di ieri sera. Il Wall Street Journal scriveva ieri che la risposta israeliana scatterà in 24-48 ore. La CBS, citando due fonti USA, ed è un virgolettato, ha aggiunto che includerà più di 100 droni e decine di missili indirizzati su obiettivi militari. Ma altre fonti dicono che Teheran ha fatto sapere agli americani che risponderà in modo da non innescare la guerra totale, soluzione che lascia invece pensare a un attacco non dal suo territorio, bensì da più punti della regione, portato da gruppi armati suoi alleati. La Repubblica Islamica è convinta che Israele stia facendo di tutto per trascinarla in una guerra, e di questo ha discusso con alcuni paesi del Golfo, inclusa l'Arabia Saudita. Invece, secondo Axios, l'Iran non teme affatto un conflitto aperto e cerca di evitare soltanto l'ingresso in campo degli Stati Uniti. Per questo, prosegue, avrebbe ammonito gli Stati Uniti a non lasciarsi coinvolgere, altrimenti le forze statunitensi nella regione verranno attaccate. In questa certezza, gli unici dati certi sono che il comando del fronte interno israeliano non ha comunicato ai civili di prepararsi ad attacchi missilistici e tenersi pronti ad andare nei rifugi, come fa sempre in queste circostanze, e questo insomma sembra abbastanza significativo obiettivamente, e che la tensione tra Tel Aviv e Teheran ha immediatamente invece rinsaldato i rapporti tra l'amministrazione Biden e Benjamin Netanyahu. E diciamo, l'interpretazione che si suggerisce è quella di un'amplificazione della possibile sia imminenza sia consistenza della reazione di Teheran, per permettere a Biden e Netanyahu di riavvicinarsi al di là di quelle che sono state le prese di posizione a seguito degli ultimi avvenimenti. Infatti, in un attimo sono svanite le tensioni, vere o presunte, noi riteniamo più presunte che vere, generate dalle restrizioni israeliane all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, dalla recente uccisione di 7 membri della ONG World Central Kitchen e dall'intenzione israeliana di attaccare la città di Rafah, dove si ammassano oltre 1 milione di sfollati palestinesi. E ci viene da dire, staremo a vedere cosa succederà e se questa lettura in qualche modo di un'amplificazione della minaccia dell'Iran funzionale a un riavvicinamento pubblico Biden-Netanyahu è corretta. La minaccia dell'Iran contro Israele è ancora presente, reale e credibile. Gli Stati Uniti faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi, ha detto infatti ieri il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale americana John Kirby, ribadendo quanto Washington aveva affermato nei giorni scorsi per bocca del segretario di Stato Blinken. L'amministrazione USA è pronta a scendere in guerra accanto a Israele. E ieri il ministro della difesa Gallan ha incontrato il comandante CENTCOM, cioè del comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti, Michael Kurilla, che ha ringraziato per il sostegno a Israele. I nostri nemici pensano di poter dividere Israele e Stati Uniti, ma invece è vero il contrario, ci stanno unendo e rafforzando i nostri legami, siamo fianco a fianco. Siamo pronti a difenderci in stretta collaborazione con i nostri partner, ha detto Gallan. Poco dopo si è appreso che gli Stati Uniti invieranno rinforzi di uomini e mezzi in Medio Oriente. e vari paesi però in questo momento sconsigliano ai propri cittadini di andare in Israele e in Iran, ma lo scenario più probabile resta sempre una resa di conti tra Hezbollah e Israele, forse nelle prossime settimane. Intanto nel nord di Israele la popolazione si prepara alla guerra, alcuni fanno scorta di alimenti e di acqua, altri comprano generatori di elettricità, altri pensano invece di andare al sud. Ma mai come in questi ultimi giorni e ore Gaza è stata messa in secondo piano dai media, eppure l'offensiva israeliana non è terminata e non è meno letale di prima, ma semplicemente una nuova faccia. Ieri nuovi morti e feriti, Israele dice di aver ucciso altri due esponenti di Hamas, ma i palestinesi riportano anche vittime civili. Il discorso internazionale resta ancora sugli aiuti umanitari alla popolazione e secondo gli USA ora Israele sta facendo quello che si era impegnato a fare in riferimento all'apertura di un valico a nord a Zikrim per l'ingresso di generi di prima necessità a Gaza. Però ieri a nessuna delle missioni delle Nazioni Unite Israele ha permesso di entrare nel nord di Gaza, secondo la denuncia dell'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari. Ma sembra veramente che le denunce degli uffici delle Nazioni Unite siano proprio carta straccia.
Su questo più o meno vorrei così segnalare un articolo su Pagine Esteri, la testata online diretta da Michele Giorgio, è un articolo di Eliana Riva che è intitolato "Le inchieste cosiddette indipendenti che autoassolvono e il doppio standard della giustizia". È un lungo articolo con molte insomma si portano molti dati, parte dal caso del 10 febbraio quando a Gaza City il corpo di Hind Rajab, una bambina palestinese di 6 anni, è stato ritrovato insieme a quello degli zii e dei tre cugini poco distanti dall'automobile in cui giacevano, la carcassa dell'ambulanza che doveva salvarla dopo ore di telefonate disperate tra la piccola e la mezzaluna rossa palestinese. Poi si citano altri casi, il 29 febbraio quando vengono ammazzati 100 palestinesi in coda per ricevere gli aiuti umanitari, il 15 dicembre 2023 quando il fotoreporter palestinese Mustafa Aruf dell'agenzia turca Anadolu è stato aggredito dalla polizia israeliana che lo ha immobilizzato e colpito ripetutamente con calci alla faccia e alla testa. L'8 dicembre 2023 il campo profughi di Al-Rafa nella Cisgiordania occupata, l'esecuzione di due giovani palestinesi disarmati da parte di militari. Il 2 aprile 2024 il bombardamento dell'esercito israeliano ai veicoli dell'ONG ispanoamericana World Shelter City. E in tutti questi casi, scrive Riva, le autorità israeliane hanno annunciato che avrebbero aperto un'indagine, i fatti hanno avuto un'eco internazionale, per tutti esiste una documentazione audio e video che testimoni l'accaduto, va poi a analizzarli uno per uno e a vedere quanto queste indagini sostanzialmente siano poca cosa. E appunto l'intenso interesse soprattutto per il caso della ONG è stato alimentato in parte dalla scarsità di procedimenti giudiziari contro il personale israeliano e nel 2016 l'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem pubblicò un rapporto intitolato "La foglia di fico dell'occupazione", nel quale annunciava la decisione di smettere di portare denunce di soprusi sui palestinesi dinanzi alle corti israeliane perché serviva solamente a dare legittimità al regime d'occupazione, che quasi mai però arrivava a punire i suoi soldati. Su un totale di 739 casi documentati, scrive B'Tselem, in cui in Cisgiordania i soldati hanno ucciso, ferito, picchiato, usato i palestinesi come scudi umani o danneggiato proprietà palestinesi, solamente 25 volte sono state presentate accuse. La situazione cambia drasticamente, tuttavia, quando le vittime non sono palestinesi e quando i governi e l'opinione pubblica occidentale reclamano una maggiore decisione, colpevole, con maggiore decisione colpevoli e punizioni.
Sì, e a proposito, diciamo, di procedimenti giudiziari, c'è un'altra notizia che volevamo leggervi da pagina 9 del manifesto, che è basta armi a Tel Aviv, famiglie Gazawi fanno causa alla Germania, nuova tegola sul governo Scholz dopo la denuncia di febbraio e le accuse del Nicaragua all'AIA. E cosa è successo? Leggiamo appunto da pagina 9 del manifesto: dopo la denuncia contro quattro ministri del governo Scholz presentata alla corte di Karlsruhe, cioè la corte costituzionale federale tedesca, da una famiglia palestinese lo scorso febbraio, e il procedimento del Nicaragua contro la Germania pendente al tribunale internazionale dell'AIA, arriva un altro clamoroso atto di accusa nei confronti della Bundesrepublik. Lo hanno depositato ieri al tribunale distrettuale della capitale, cioè di Berlino, gli avvocati dell'European Center for Constitutional and Human Rights, su mandato di cinque famiglie di Gaza a cui l'esercito israeliano ha ucciso i parenti. Nella denuncia si chiede alla magistratura di imporre all'esecutivo lo storno immediato di tutte le forniture militari al governo di Tel Aviv approvate dopo il 7 ottobre. Sapete che la Germania è il secondo fornitore di armi dopo gli Stati Uniti e prima dell'Italia a Israele. Sapete che continuano a essere in qualche modo onorate quelle commesse che erano state approvate prima del 7 ottobre, ma si chiede appunto lo stop immediato di tutte le forniture, in questo caso specifico, approvate dopo il 7 ottobre, perché in Germania ne sono state approvate anche dopo il 7 ottobre. Alla base dell'ipotesi della complicità tedesca nei crimini di guerra a Gaza ci sarebbero tre precise violazioni commesse dalla Germania. Scusate, siamo portati a credere che il governo Scholz non stia rispettando il trattato sul commercio delle armi, la convenzione di Ginevra e i suoi stessi impegni sulla convenzione sul genocidio ufficialmente assunti, specificano i legali dell'associazione ECCHR, appoggiati da altre tre ONG, il Centro Palestinese per i Diritti Umani e il Centro Al-Mezzan di Gaza più Al-Haq di Ramallah. Così i ministri chiavi della coalizione finiscono nuovamente sul banco degli imputati per le responsabilità dirette, e non li salva dall'incriminazione che il denunciante non sia risiedente in Germania ma viva, tra virgolette, nell'inferno di Gaza con ciò che resta della sua famiglia. Si chiama Abdal Rahman Yuma, ha 32 anni e su Der Spiegel racconta di quando il 20 febbraio a Rafah stava giocando con sua figlia Kenzie di appena 14 mesi. Ero appena uscito di casa, ci hanno bombardato all'improvviso, mia figlia è stata uccisa subito insieme a altri quattro parenti, e la sua testimonianza che inchioda la Germania nel ruolo di spalla fondamentale del governo Netanyahu. Dopo gli Stati Uniti, ribadisce appunto Sebastiano Canetta che scrive l'articolo, è il primo fornitore di armi a Tel Aviv. Spero che Berlino sospenda subito le esportazioni verso Israele, i tedeschi devono fermare questo bagno di sangue. È l'appello di Yuma ai giudici di Berlino. Come se non bastasse, nella denuncia gli avvocati fanno notare come Yuma rischi la vita in qualunque momento, perché nessun luogo è sicuro a Gaza. Finora il governo di Scholz si è sempre difeso assicurando che le armi made in Germany servono alla difesa di Israele e non vengono usate nel massacro di Gaza. Ma la licenza per esportazione di 3.000
adesso scaffali diversi nei magazzini,
sì, sono armi per la difesa, così come la guerra è sempre guerra di difesa, e è una retorica disgustosa ma molto praticata. La licenza per l'esportazione di 3.000 armi anticarro è stata concessa dal governo Scholz dopo il 7 ottobre. Non sappiamo se lo stock sia già stato consegnato dal produttore a Israele, ovvio però che le armi tedesche siano o possano essere usate nella striscia di Gaza. Oltretutto le forze armate israeliane sono equipaggiate con armi prodotte e fornite dalla Repubblica Federale, in particolare missili anticarro portatili non guidati, ha contestato il segretario segretario generale delle CCHR. E in conclusione di questo articolo, lo ripeto ancora una volta, a pagina 9 del manifesto, si fa riferimento ad un'altra vicenda che poi ha avuto ulteriori sviluppi, tutto nello stesso giorno, in cui la polizia tedesca ferma il medico anglo-palestinese Ghassan Abu Sittah, invitato a una conferenza sulla Palestina a Berlino.
Di questo direi che vi possiamo dare conto da un altro,
diciamo,
articolo
più
allargato.
Quello che riferisce questo articolo è che questa persona gli è stato vietato l'ingresso in Germania,
sì,
e ieri era
lo dice anche qui, perché in realtà si tratta di due persone, una era online e una arriva di persona. Comunque vi stiamo per leggere un articolo da una testata online, che è una testata di notizie dalla Germania, da Berlino in particolare, che si intitola ilmitte.com. L'articolo è di ieri. Berlino: interrotto congresso sulla Palestina, speaker controverso, tensioni, esclusa parte della stampa. Noi accusiamo, era il congresso sulla Palestina, questo era il titolo, che si sarebbe dovuto tenere a Berlino da venerdì 12, quindi da ieri, fino a domenica 15 aprile, ma è 14. È finito prima ancora di cominciare. La polizia ha infatti interrotto l'evento venerdì pomeriggio, ieri, dopo neanche un'ora dal suo inizio. La causa dell'interruzione è stato il collegamento in diretta streaming di una persona contro la quale vi era un divieto di ingresso e di attività politica in Germania. Secondo i partecipanti, che lo hanno confermato su X, si tratterebbe dello scrittore palestinese Salman Abu Sittah. Sittah è uno studioso palestinese, autore di numerose ricerche sulla Nakba, noto per aver mappato i villaggi distrutti nel 48 e per aver teorizzato il ritorno dei profughi palestinesi come attuabile. È tuttavia anche molto controverso, scrive il Mitte, per aver definito i membri di Hamas combattenti della resistenza. Così vengono definiti, direi, da tutto il Medio Oriente e molti altri paesi nel mondo oltre a lui, e perché a gennaio avrebbe detto che se fosse stato più giovane avrebbe potuto essere tra coloro che hanno infranto l'assedio il 7 ottobre. Il live stream è stato interrotto dopo che Salman Abu Sittah aveva appena descritto la situazione a Gaza come unica nella storia e l'aveva esplicitamente paragonata all'olocausto e al genocidio in Ruanda. Poco dopo, il live stream del congresso sulla Palestina è andato offline. Due ore dopo, però non paghi, ha fatto saltare il live stream. Due ore dopo, un ufficiale ha comunicato la fine forzata dell'evento ai circa 250 partecipanti che stavano nella sala. Fuori ce n'erano molti di più, chiedendo appunto di lasciare la sala. I partecipanti hanno risposto con proteste, cioè questi hanno fatto chiudere un congresso in atto dalla polizia.
Sì.
Perché c'era un intervento in streaming che non gli andava bene.
So come vogliamo chiamare questa cosa, che ha un nome solo.
Sì. Fino a domenica avrebbero dovuto partecipare all'evento oratori critici nei confronti di Israele, avrebbero dovuto appunto tenere relazioni. Oltre a questo erano previsti discorsi, videomessaggi, seminari, laboratori sul conflitto medio orientale attuale. Avrebbe dovuto parlare anche l'ex ministro delle finanze greco Varoufakis, che aveva già attribuito alla Germania sulla piattaforma X una corresponsabilità nel genocidio dei palestinesi. Gli organizzatori accusano Israele di apartheid, colonialismo e genocidio, come insomma un'ampia parte del mondo in questo momento, e quindi accusano di apartheid, colonialismo e genocidio nella striscia di Gaza e la Germania di corresponsabilità. Chiedono di conseguenza a Berlino di smettere di fornire armi e supporto a Tel Aviv. Secondo quanto riportato da Stern, le autorità avrebbero emesso un divieto d'ingresso non solo nei confronti di Salman Abu Sittah, che era lo scrittore in collegamento live streaming, ma anche di un altro relatore, Ghassan Abu Sittah. Un terzo oratore, il giornalista palestinese americano Ali Abu Nima, sarebbe ancora al vaglio per un divieto di ingresso. Prima ancora dell'inizio ufficiale dell'evento, per cui la polizia si aspettava una partecipazione complessiva di circa 1000 persone, si erano già verificate tensioni. Aveva destato critiche il fatto che la location fosse stata tenuta a lungo segreta e rivelata solo all'ultimo, e soprattutto la decisione di impedire l'accesso a una parte della stampa. Questa barriera contro i media era stata ribadita sia nella conferenza stampa preliminare sia in vista del congresso vero e proprio. Essere escluso tra gli altri media del gruppo Springer, ma anche Stern e T-Online. Uno degli organizzatori aveva spiegato: tutti i giornalisti che non possono entrare sanno perché, perché sono fomentatori, perché sono calunniatori. E venerdì la polizia però ha fatto in modo che la stampa entrasse per documentare l'evento. Quindi la polizia prima fa entrare i giornalisti che vogliono loro, poi fa, chiude,
poi basta.
Punto i partecipanti hanno alzato asciugamani e keffiyeh palestinesi per impedire le riprese. Le forze dell'ordine si erano inoltre preparate per un'operazione di vasta portata. Erano previsto 900 agenti e in totale tra venerdì e domenica 2500, questo per un convegno. Secondo l'amministrazione del Senato per gli affari interni, il congresso, si sarebbero mobilitati principalmente gruppi attribuibili allo spettro del boicottaggio.
E questo qua è effettivamente una cosa, è 900 agenti.
No, 2500 per tre giorni, perché c'erano persone che partecipano al boicottaggio.
A campagne di boicottaggio.
E anche a gruppi anti-israeliani, li definiscono così, come Gruppo Potere Operaio, Rivoluzione e Comitato Nazionale Palestinese Unito. Da questa stessa testata vi leggo un'altra cosetta che credo che darà il là a riprendere in mano il Messaggero. E una notizia che viene definita preoccupante dal MIT, non ho capito bene in che senso, è una notizia del North Reno-Vestfalia, dove due ragazzi e una ragazza tra i 15 e i 16 anni sono stati fermati perché sospettati di pianificare attentati islamisti. Il tribunale distrettuale di Düsseldorf aveva già emesso dei mandati di arresto nei loro confronti durante il fine settimana di Pasqua su richiesta dell'ufficio centrale per il perseguimento del terrorismo. Quindi insomma la Germania, oltre a tutto quello che abbiamo raccontato, mette in galera della gente tra i 15 e i 16 anni dicendo che sono dei terroristi islamisti,
che stanno pianificando attentati terroristici. E però diciamo non è completamente isolata la Germania in questo, perché sappiamo che giorni fa aveva assunto una buona risonanza sulle prime pagine dei giornali e sui media in generale l'arresto di un terrorista
definito così, senza dubbi,
senza mezzi termini,
non accusato di terrorismo.
No, è stato arrestato un terrorista a Fiumicino, e con conseguenti campagne allarmistiche che sono rimbalzate sulle prime pagine dei giornali. Oggi il Messaggero a pagina 7, in un trafiletto sostanzialmente scandaloso, però recepisce la notizia, parla il Tagico preso a Roma, anche questo fatto il Tagico, va bene, e io con l'ISIS non
c'entro. Ma non ce l'ha un nome?
Allora, aspetta.
Perché ora capisco che la redazione del Messaggero ha scoperto che esiste il Tagikistan.
Sì, loro lo hanno scoperto, e quindi questo signore è un tagico, ma il 32enne non si chiama Timur Setter, ma ha detto di chiamarsi Timur Setter, e quindi noi non abbiamo certezza.
Quindi noi crediamo per certo che sia terrorista, ma al suo nome non ci crediamo.
Ecco, crediamo che sia tagico, e quindi lo chiamiamo il tagico, perché non gli crediamo quando dice il suo nome. Comunque c'è un virgolettato in un trafiletto scandaloso, nel senso, per dimensioni, non sono dell'ISIS, sono venuto a Roma dal Belgio per l'acquisto di un furgone, e quanto ha detto ieri ai giudici della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma, il tagico, arrestato lunedì dalla Digos dopo essere atterrato a Fiumicino, in quanto segnalato dall'Interpol come membro attivo dell'ISIS. Ricordo di aver sentito a questo proposito grandi lodi ai nostri servizi segreti e alla Digos per la capacità di prevenire proprio incredibile attentati terroristici. Se la capacità di prevenire è questa, arrestare uno che è venuto per comprare un furgone. Comunque il 32enne ha detto di chiamarsi Timur Setter, di essere nato in Uzbekistan, quindi non è tagico perché è uzbeko, ma va bene, insomma, è cittadino ucraino. Io non ho capito questo fatto del tagico da dove viene, ma non voglio entrare in questa questione kafkiana. Difeso dall'avvocato Massimo Magliocchetti, l'uomo ha negato il consenso all'estradizione verso il Tagikistan, sostenendo di temere per la sua vita, e ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico che gli sarebbe stato già concesso dal Belgio. E però la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per terrorismo, questo il Messaggero non può non concludere in questo modo.
Con questo abbiamo chiuso con la carta stampata e passiamo immediatamente, prima di un redazionale, alla voce di un compagno che ci ricorda l'importante appuntamento in piazza di oggi. Pronto?
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno a te. Abbiamo ricordato appunto oggi manifestazione a fianco del popolo palestinese con appuntamento alle 15 a Piazza Ostiense, e ti lasciamo la parola.
Sì, abbiamo questo appuntamento insomma in questa tradizione un po' si è consolidata dei periodici cortei per la città di Roma. Questa volta abbiamo un percorso, diciamo, da un certo punto di vista abbastanza impegnativo, e comunque, diciamo, offre la possibilità di, insomma, di rappresentare, di esternare ovviamente la nostra solidarietà alla Palestina penso in tre luoghi diversi, no? Insomma, abbastanza emblematici. Uno è quello, o addirittura quattro, considerando anche la vicinanza al 25 aprile della partenza da Porta San Paolo, diciamo piramide di Porta San Paolo. Poi si passa sul Viale Aventino davanti alla FAO, insomma non è stato facile contrattare con la questura, ma ci siamo bene o male riusciti, insomma. Ci siamo riusciti, insomma, a questo punto la FAO e quindi, come dire, la rappresentanza internazionale dei programmi alimentari, delle assistenze alimentari, quando di fronte alle, ovviamente alle responsabilità del caso succede quello che succede in Palestina, ovviamente mi riferisco alla diciamo all'affamamento, agli scenari di moltissimi, si aggiungeranno moltissimi altre morti nella Palestina, insomma occupata, bombardata e vessata. E si passa poi verso Colosseo e quindi così è una cartolina d'insieme, speriamo che la manifestazione sia partecipata. Non fa tanto piacere, ci dicono i nostri amici arabi, poi quando vedere dai media, dalle riprese, dalle fotografie che ci sono manifestazioni in giro per le capitali europee, e quindi qual è il luogo migliore, simbolo, il Colosseo, per insomma rappresentare questa attenzione verso la Palestina, la lotta al sostegno della Palestina davanti al Colosseo. E arriviamo poi verso via La Brigata, arriviamo a Piazza Vittorio. Piazza Vittorio, chiaramente, come la piazza che ci piace comunque sempre starci, ci partiamo, ci arriviamo, perché insomma, come dire, una piazza mediccia di composizioni, e quindi a rappresentare insomma la solidarietà, un attacco complessivo con tante guerre, con le tantissime guerre, e diciamo che il giro sparsi per il mondo, di cui la Palestina, insomma, in questo genio palestinese in questo caso è la, così, la punta più feroce del capitalismo, imperialismo, la pace. E io mi permetto di fare solamente un appello, insomma, certo, diciamo, alla partecipazione, perché insomma Roma merita di più, ma non è solamente nei cortei, ma anche e soprattutto nei cortei. Non vorrei rivolgere a tanta parte della città, insomma, quella più attenta, quella più solidale, che però non vediamo spesso con la presenza in questi cortei. Gira in questi giorni un'iniziativa, una proposta di iniziativa delle tende contro le guerre, insomma si articola, insomma, di vari diciamo, di varie argomentazioni, no, chiaramente in prima di tutto ancora la Palestina. È un appello che vuole essere unitario, sicuramente interessante da seguire. Noi come coordinamento di solidarietà con la Palestina non è che condividiamo appieno, diciamo, in tutto e per tutto i punti programmatici, però questa cosa bisognerebbe anche, insomma, avere la capacità di appianarle, di superarle, ognuno con la sua autonomia, però sforzi comuni. In quell'appello si parla anche, insomma, di, da una parte, di stare capitalmente presenti nella città continuamente, e questo è un punto, insomma, è molto interessante. Dall'altro si dice articoliamo momenti significativi contro rappresentanze e sedi qui a Roma, e ce ne abbiamo tantissime, insomma, la Palestina ci guarda, in Italia ci guardano, internazionalmente ci guardano. Noi abbiamo le fabbriche di armi qui a Roma come terzi produttori di armi verso Israele, ci abbiamo la ENI, che ancora non è stata toccata né scalfita, che insomma comanda governi eccetera, ci abbiamo le rappresentanze delle ambasciate occidentali, quella americana prima di tutto, ci abbiamo poi le varie sedi dei partiti, e quindi l'impegno è quello di fare sforzo, fronte comune, per insomma alzare un po' il tono. Non stiamo certamente con le cose come avete letto poco fa, insomma, con ulteriore testimonianza di un clima così pesante e repressivo come in Germania, e quindi approfittiamo, se vogliamo, anche di questo. Le università hanno, per esempio, un tanto lavoro anche, insomma, che c'è stato dietro per fare, e si è visto anche, insomma, i risultati in questi giorni, con i vari pronunciamenti, le varie rappresentanze universitarie in giro per l'Italia.
Certo, fra l'altro, insomma, sul sito della radio trovate molti collegamenti con le università di Torino, di Bari, di Cagliari, di Roma, eccetera, di Napoli, perché la mobilitazione è stata veramente molto larga. Stare in piazza oggi è fondamentale, e quindi ci uniamo al tuo appello per ribadire che la presenza di ciascuno e ciascuna di noi è importante oggi al corteo. Ti ringraziamo, ci vediamo alle 15 a Piazza Ostiense.
A voi grazie.
E ricordiamo anche, sempre sulla Palestina, la manifestazione di domani a Genzano alle 10.30 a Piazza Frasconi, e vi diamo anche comunicazione di un'altra iniziativa sulla Palestina, sempre oggi alle 17.30 alla Quinta Zona in via Mozart 7, Artisti per la Palestina, raccolta fondi per le spese legali dei palestinesi in Italia. Alle 17.30 cosa succede in Palestina, genocidio a Gaza e pratiche di pulizia etnica, parleranno esponenti dei sanitari per Gaza, del BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, parlerà Romana Rubeo del Palestine Chronicle e Maya Issa del Movimento Studenti Palestinesi. Poi alle 20 performance, esibizioni, letture, interventi dal mondo artistico, cinematografico e musicale. Una pausa musicale, poi vi chiediamo, insomma, di rimanere online se siete in streaming con la radio accesa, se ci ascoltate in FM o in DAB, perché tra poco un importante redazionale su quanto sta succedendo rispetto a attacchi alle libertà e ai servizi che riguardano le persone trans, no binary, che riguarda l'ospedale Careggi di Firenze, l'ospedale Gemelli di Roma e altro. Quindi una piccola pausa e poi torniamo in voce. Obama then just say that the bigger threats came from Osama. That's not true, most of that stuff is lies. They don't show how hundreds die overnight. Can you imagine if that was one of